magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Ricordando, io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo. Nella trasmissione di oggi cominceremo, un po' alla volta, un po' per traverso, una serie di trasmissioni, naturalmente saltandole e intervallandole con altre, relative alla psicanalisi, psichiatria e stregoneria, cioè della relazione che esiste fra il punto di vista della stregoneria, della psicanalisi e della psichiatria. E nella trasmissione di oggi inizieremo con la prima parte, perché non penso di riuscire a fare tutto quanto il pezzo, col piacere in realtà della libido. Per fare questi pezzi di confronto psicoanalitico mi sono servito di un piccolo libro trovato in biblioteca dal titolo La psicanalisi, scienza dell'uomo. È un vecchio libro scritto, praticamente viene stampato da Borla nel 68 ed è scritto da Hubert Vergotte Piron, il quale tratta la psicologia, la psicanalisi dal punto di vista cristiano, cioè praticamente avvallando quello che è il cristianesimo, quello che è l'ideologia religiosa cristiana. Il libro è abbastanza vecchio, nel senso che appunto ho pubblicato nel 68, probabilmente è stato scritto 4-5 anni prima. E è abbastanza vecchio da non essere stato scritto in funzione della religione, ma se non è stato scritto in funzione, sì, è stato scritto per la religione cattolica, ma in relazione alla psicanalisi, non in relazione ad altri sistemi religiosi, per cui chiaramente è un punto di vista psicoanalitico cattolico che serve come come momento di confronto, come momento di sviluppo di quelli che sono i punti di vista del paganesimo rispetto, in questo caso, per questo tema, il piacere e la realtà della libido. Cioè libido, principio del piacere, naturalmente, contrapposto a quelli che sono i principi di realtà, i principi di sofferenza, i principi del dovere propri delle società in cui viviamo. La libido è un termine latino che significa desiderio, impiegato da Freud per designare l'energia corrispondente all'aspetto psichico della pulsione sessuale e da Jung per designare l'energia psichica in generale presente in tutto ciò che è appetitus o tendenza verso, non necessariamente sessuale. La libido, scrive Hubert Vergotte Piron nella Psicanalisi Scienza dell'Uomo, la libido è contrassegnata dal principio del piacere. Si avrebbe torto ad adombrarsene. In questo contesto il piacere non è ancora differenziato dalla felicità. Esso esprime quella pienezza di godimento immediato che la presenza carnale degli esseri e delle cose assicura. E questo lo scrive Hubert Vergotte Piron. Il piacere, il principio del piacere negli esseri della natura è manifestato dalla libido. Senza libido non c'è il principio del piacere. Il principio del piacere ha la sua rappresentazione nella libido. Il principio del piacere è l'idea, è il fine che noi abbiamo quando dispieghiamo la libido nelle relazioni con i soggetti del mondo in cui viviamo. La vita, ogni singola vita, è manifestazione della libido. Comunque questa venga veicolata nel mondo dei singoli esseri e dalle singole specie della natura. La libido è la forza che alimenta la vita fisica e, per quel che ci riguarda, la sua manifestazione come nutrimento della singola vita. Quando la libido cessa di costruire le relazioni nel mondo, si ha la morte del corpo fisico. La libido è espressione del corpo fisico, è manifestazione emotiva del corpo fisico. È l'azione che il corpo fisico fa nel mondo in cui vive. La libido è l'energia che spinge la ragione a dilatare se stessa nel mondo in cui il corpo fisico, che la manifesta, costruisce la sua esistenza. Se un corpo non manifesta la libido a noi, come esseri della natura, lo definiamo morto o inanimato. Scrive Vergotte, Uber Vergotte Piron: per la libido non esiste né il tempo né gli altri, né il mondo esteriore. Essendo al di qua di queste affermazioni, il principio del piacere non possiede ancora la connotazione edonistica della riduzione della felicità al piacere. La libido è vissuta istantaneamente, non possiede ancora la cognizione del compimento di tutto l'essere, di una storia legata a molte altre. Risponde a Stregoneria: quando la libido si manifesta, l'individuo nasce. La crescita dell'individuo procede per esplosioni di libido. Sono esplosioni continue e sistematiche che avvengono nell'individuo e che determinano la sua crescita. La libido è energia vitale, il mattone primo dell'universo che si esprime negli esseri della natura, e questi esistono soltanto veicolando nel loro divenuto la libido di cui essi sono espressione. Potremmo dire che un essere della natura, un individuo, è la libido che esprime o che preme dentro di lui per esprimersi nel mondo e nelle condizioni in cui è nato. Questo è il punto di vista da cui partire per ragionare sul piacere e sulla realtà dove il piacere è manifestazione della libido. La libido, nell'individuo, preme sempre per la ricerca del piacere, del benessere, delle migliori condizioni di vita possibili. La libido spinge al progresso, sia nelle specie che del singolo individuo. La libido non ha tempo, ma si esprime nel tempo. La libido è manifestata per il singolo individuo e dal singolo individuo, ma si esprime in relazione con l'altro, gli altri, il mondo che la circonda. La libido non agisce nel mondo esteriore, il suo potere di essere è l'individuo, ma attraverso l'individuo la libido crea le relazioni col mondo, con e nel mondo esteriore. La libido si esprime nell'individuo. L'individuo deve veicolare l'espressione della sua libido se vuole vivere, se vuole percepire il piacere. La libido è la forza della vita. Il soggetto, attraverso la sua intelligenza e la sua volontà, veicola la libido in ogni istante della sua esistenza. La libido è la forza dalla quale si sprigiona la vita. La specie degli esseri della natura sono le condizioni adattative attraverso le quali la libido si esprime nel mondo. La volontà e l'intelligenza del soggetto sono le strategie che permettono le trasformazioni temporali attraverso le relazioni della forza libidica. La libido spinge sempre alla ricerca del piacere. Il piacere è l'espansione del soggetto nel mondo. L'espansione del soggetto nel mondo avviene per relazione in cui la storia soggettiva si lega a tutte le altre storie in continue relazioni emotive. L'intelligenza e la volontà dell'individuo costruisce le storie nelle quali la libido si fonde e si trasforma. Solo la morte del corpo fisico porta a compimento le strategie d'esistenza di quella libido. Il soggetto guida con la sua intelligenza le possibilità di relazioni utili alla propria libido. Scrive Uber Vergotte Piron: l'amore comincia dunque con egoismo, che è semplice assenza di altruismo. Comincia anche con un'onnipresenza a se stesso. Anche l'amore adulto, ormai introdotto nel tempo e vissuto con gli altri, conserva il ricordo di queste origini. Rimane sempre il desiderio, anche quando si espande in legami e in scambi amorosi. È ancora il desiderio, in quanto desiderio del desiderio d'altrui. Non c'è dono umano che non sia scambio e partecipazione, e la teoria contemporanea dell'amore oblativo contiene la minaccia di un'illusione e spesso nasconde un'angoscia di fronte al desiderio. L'opposizione fra possesso e dono, fra Eros e Agape, è falsa sul piano umano e interviene pesantemente sui rapporti amorosi di molti agape, di molti perfezionisti. La libido invece contemporaneamente godimento e desiderio dell'oggetto del godimento. La parola tedesca che indica il piacere, Lust, dice l'uno e l'altro. Nel primo momento della libido il soggetto vive il piacere di unione fusionale con il mondo e con gli altri. Freud ha chiamato questa fase narcisismo originario. L'io, che ha la sua origine nell'istinto di conservazione, assume se stesso come oggetto del suo amore e anzi identifica a se stesso ogni sorgente di godimento. Vive godendo nella distinzione d'una totalità diffusa. Nello stesso tempo rigetta come inesistente ogni forma di piacere. In questa fase, il predominio del principio di piacere, il soggetto vive in una pienezza con la quale coincide. E questo ci viene raccontato da Hubert Vergotter Piron, La psicanalisi, scienza dell'uomo. A questo naturalmente risponde la stregoneria. La libido è il soggetto, il suo divenuto. La libido si esprime, sempre. Si esprime all'interno del soggetto per esplosioni libidiche, facendo crescere il soggetto. Ma il soggetto, fin dal primo istante della sua esistenza, veicola il libido affinché si fonda col mondo che lo circonda, la propria madre attraverso l'utero. Non è vero che la manifestazione della libido è assenza di altruismo. Non esiste un termine morale con cui catalogare la libido. Usare il termine altruismo significa riconoscere al soggetto altruista la disposizione a rinunciare a proprie possibilità per far fuorire altri soggetti. La vita è altruista, solo con se stessa, il sé stesso presente in ogni soggetto. La manifestazione della libido è fusione emotiva fra un soggetto e gli infiniti soggetti che lo circondano. La libido non esprime sentimenti, solo desiderio di vita, desiderio di espansione, desiderio di veicolazione per costruire le fusioni. La libido spinge il desiderio e la soddisfazione del desiderio. Desiderio è la fusione fra il soggetto e gli oggetti che agiscono nel mondo. Il desiderio spinge tutti i soggetti del mondo a desiderare, diffondersi nell'essere desiderati. Il dono stesso presenta il desiderio e la soddisfazione del desiderio è il senso del dono, dove la soddisfazione del desiderio è nell'attività partecipativa delle emozioni dei soggetti con le emozioni degli esseri umani. L'opposizione fra Eros e Agape, l'amore che necessita di bisognosi e mendicanti, è uno dei cardini della contrapposizione fra la vita e la morte, intesa come chiusura libidica al futuro, mediante le relazioni. È Reich che nel 1933 chiarisce: partendo dalla persuasione che le istanze morali dell'uomo, ben lungi dall'avere un'origine soprannaturale, derivano dalle misure educative dei genitori e di chi ne fa le veci, fin dalla primissima infanzia, Reich ritiene che al centro di queste misure educative agiscono quelle misure che si rivolgono contro la sessualità del bambino. Il conflitto che inizialmente si crea tra i desideri del bambino e i divieti dei genitori continua in seguito a manifestarsi con conflitto tra pulsione e morale dell'uomo. La sociologia analitica, nel tentativo di analizzare la società come un individuo, è portata a pensare che la massa desidera il fascismo. 1933. Che per Reich il fascismo non è né un'ideologia o l'azione di un singolo individuo, di una nazione o di un gruppo etnico o politico, né, come ritiene l'ideologia marxista, un prodotto di fattori socio-economici, ma espressione del desiderio della massa i cui bisogni primari e i cui impulsi biologici sono stati repressi per migliaia di anni. Il fascismo, offrendosi come misticismo organizzato, soddisfa il desiderio orgasmico delle masse represse che dunque desiderano il fascismo. Questa analisi reichiana del fascismo del 1933 in realtà ha delle pecche non indifferenti. Però se noi anziché usarlo come il fascismo nel 1933, cioè il fascismo pre-nazista o fascista, italo-fascista oppure spagnolo, noi lo spostiamo alla situazione attuale, cioè alla pulsione delle masse, al desiderio delle masse di una nuova destra, al desiderio delle masse di un nuovo razzismo che si sta sviluppando in questo momento, l'analisi reichiana è estremamente precisa, perché nel momento attuale, nella situazione attuale, non esistono condizioni economiche o condizioni di vita tale, scusate, che giustifichino di fatto quelle che sono certe esternazioni, certe paure, certi modi di rappresentarsi che ci sono fra un livello di massa piuttosto diffuso. Questo tipo di fascismo descritto da Reich in realtà è quella tensione, quella pulsione che si presta molto bene per essere manipolata dai media al fine di usare masse, di usare insiemi di individui consistenti per i propri fini. Ebbene, questa analisi reichiana delle tensioni e delle pulsioni di massa in realtà applicata oggi ha un valore estremamente più alto che allora. E diventa importante proprio il fatto che Reich l'abbia invece individuata allora proprio come componente esterna a quelle che erano le condizioni sociopolitiche del momento. In pratica esiste una pulsione che si muove a livello di massa che può essere utilizzata e veicolata attraverso l'informazione per manipolare i comportamenti di massa. Naturalmente questa manipolazione dei comportamenti di massa deve sempre avvenire sopra i bisogni, sopra la libido espressa a livello di massa, cioè a questo misticismo. Qualora le condizioni economiche, le condizioni di vita quotidiana peggiorino e vanno sotto un determinato livello, quella massa non è più manipolabile perché in quel momento i bisogni immediati, i bisogni di lavoro, i bisogni esistenziali naturalmente superano quelli che sono i bisogni psicologici su cui agisce la manipolazione di massa. L'opposizione dunque fra Eros ed Agape è totale. L'Agape imprigiona l'Eros impedendo alla libido dell'insieme degli individui di fondare il proprio futuro. La libido rinchiusa in istanze morali costruisce la miseria dell'individuo. La fase dell'infanzia dovrebbe essere la fase in cui la libido spinge l'individuo ad ogni forma di godimento. L'individuo gode il mondo e il godere il mondo gli ritorna come piacere. Se non c'è il ritorno del piacere, l'individuo cerca relazioni diverse, rifugge da ciò che non è economicamente vantaggioso. Ogni soggetto ha se stesso come punto di riferimento e misura del mondo in cui vive. Non esiste una misura del mondo che prescinda dal soggetto che guarda il mondo. Il fascismo, come inteso da Reich, si impone all'individuo quando l'individuo rinuncia a misurare il mondo attraverso la sua libido, quando cioè diventa altruista. L'altruismo saccheggia il mondo perché impedisce all'individuo di veicolare la sua libido al fine di favorire altre persone estranee alla sua relazione. Questo individuo, altruista, è costretto ad una relazione di possesso. Egli è posseduto quando rinuncia, in funzione del suo padrone, sia reale che un padrone morale, ad una relazione appagante mediante il godimento nella relazione. È un padrone quando costringe altre persone a rinunciare a veicolare la loro libido in funzione della sua morale. Il soggetto, l'individuo, sacrifica il proprio piacere per favorire un altro soggetto. Da qui la costruzione di individui menomati nel godimento che necessitano di sacrificare a sé parte dell'esistente per garantirsi la sopravvivenza. Quando la rinuncia al piacere soggettivo, proiettata nella società, viene superata una soglia, quando la rinuncia al piacere soggettivo, proiettata nella società, viene superata una soglia quantitativa, si verifica una situazione di non ritorno. Nella società si instaura la miseria psichica e morale manifestata da quegli individui che non usano la loro libido nella ricerca del piacere, ma hanno sacrificato la loro libido e in questo sacrificio coinvolgono l'intera società. Godere dell'indistinzione di una totalità diffusa significa che la totalità diffusa vive dello stesso godimento. Il piacere non è l'impossibilità di quella libido di costruire quella fusione, No, il dispiacere, scusate, non è l'impossibilità di quella libido di costruire quella fusione, ma l'impossibilità della libido di costruire le fusioni in quanto imprigionata in una cella di costrizioni morali. C'è un errore d'approccio. Il piacere è fine del desiderio. Il piacere e la ricerca della libido spinge nell'individuo. Il dispiacere è oggetto costruito artificialmente in contrapposizione al piacere. Nell'agape si manifesta il possesso, possedere, strategie di possesso, dominio della libido di altri. Sono le cause del dispiacere che non esiste se non in presenza di agape, che ha nella distruzione della libido nei poveri la sua ragione di esistere, finalizzata a sacrificare il principio del piacere in quei soggetti in cui la libido ha possibilità di dispiegarsi. Scrive Huber Vergotter Spiron: molte osservazioni cliniche hanno portato Freud a porre come universale il principio della libido narcisistica, nonostante il rifiuto sdegnoso della maggior parte dei suoi discepoli. Il seguito della storia della psicanalisi ha confermato l'importanza clinica e la verità teorica delle basi del narcisismo. Esistono significati diversi in Freud nell'uso del termine narcisista. Il narcisismo primario è concepito come uno studio intermedio fra autoerotismo e alloerotismo, in cui il bambino investe tutta la sua libido su se stesso prima di rivolgerla agli oggetti esterni. Ma Freud significa anche nevrosi narcisistica, termine che tende a scomparire dall'uso psichiatrico e psicoanalitico, ma che Freud ha usato per indicare il ritiro della libido dagli oggetti e il suo spostamento sull'io, contrapposto alla nevrosi di Transfert. Infatti, per la sua incapacità di investire sull'altro, il narcisista nella cura analitica ha difficoltà a instaurare un Transfert. Spesso le obiezioni partono da un'esigenza di verifica diretta, mentre il concetto di narcisismo è una costruzione teorica che si giustifica con la sua capacità di spiegare molti fenomeni osservabili. La distanza fra la teoria e il fatto è tanto più grande in psicanalisi in quanto si tratta di rendere conto di una storia, perché secondo il detto di Husserl la storia è dimenticanza delle proprie origini, ma se la storia non è ancora completamente compiuta, stiamo sempre leggendo dal libro di Huber, Vergotte e Piron, allora si possono controllare alcune manifestazioni quasi dirette dei suoi principi conduttori. Così accade nel narcisismo. I primitivi, i quali per una certa parte del loro essere sono ancora vicini al primo momento dell'esistenza libidale, si caratterizzano fra tutti per una forma di pensiero detto magico. Anche certi nevrotici presentano delle caratteristiche di pensiero magico. Hanno l'impressione che i loro pensieri e i loro desideri si realizzano automaticamente. Per i due gruppi, il gesto simbolico di assassinio apporterà la morte effettiva. Freud, ripetendo l'espressione di un suo malato, chiama questo pensiero l'onnipotenza del pensiero e dei desideri e lo ricollega al narcisismo. Infatti, il mondo chiuso del piacere permette di realizzare, permette la realizzazione immaginaria di tutti i desideri, tanto più che il soggetto esclude dal suo campo affettivo ogni oggetto che gli resista. Il mondo si piega alle domande del soggetto poiché egli si limita a ciò che gli si abbandona. Questo tratto da Huber, Vergotte e Spiron, sempre a Psicanalisi e Scienze dell'Uomo. La risposta della stregoneria è questo: è l'errore della psicanalisi e della psichiatria, i primitivi. Questa concezione, la concezione di un'era primitiva dell'umanità, ha sempre portato al fallimento la ricerca della psicologia, quella che James Hillman chiama il cumulo di macerie che la psicanalisi ha accumulato in oltre 100 anni, è dovuta a quest'idea creazionista che viene aggravata dall'associazione fatta fra primitivi e bambini. Melville James Herskovitz, 1895-1963, mette in discussione insieme a Lewis Brule, 1857-1939, la nozione di primitivismo. E questa viene rivista da Lewis Brule attraverso affermazioni di questo tipo. Il termine primitivo è usato oggi per indicare un oggetto di studio antropologico, dove l'uso del termine deriva dal retaggio evoluzionistico della disciplina, condizionata da quell'atteggiamento etnocentrico che presuppone acriticamente la superiorità della propria cultura rispetto alle altre. Questa mentalità è stata superata dal relativismo culturale proposto da Herskovitz e da Levi Brule, che, dopo aver fatto ampio uso della nozione di primitivo, scrive: con questo termine improprio, ma di uso quasi indispensabile, intendiamo semplicemente designare i membri della società più semplici che conosciamo. 1910. Rivista, ma non rimossa dal modo di pensare dei psicanalisti. Troppe persone pensano se stesse come la catena ultima di un processo evolutivo di cui esse sono il vertice intellettuale, psichico ed emotivo, non pensando invece di essere il prodotto di una struttura sociale degenerata che, avendo bloccato l'espressione libidica nel mondo, impedisce loro di costruire le relazioni col mondo in cui vivono, impedisce loro di riconoscere le intelligenze del mondo in cui vivono. Il fenomeno del narcisismo si spiega in due modi. Uno, io sono e ogni cosa che faccio nel mondo sviluppa il me stesso che si rappresenta nel mondo. Due, possiedo il mondo, sono l'assoluto ad immagine dell'assoluto che io penso e dunque tutto deve piegarsi a me che lo rappresento. Cosa significa affermare che i primitivi sono ancora vicini al primo momento dell'esistenza libidinale? Forse che gli esseri animali non sono vicini alla loro esistenza libidinale? Qual è l'origine libidinale? Quando gli esseri erano nel brodo primordiale? Come può esserci una storia dell'essenza libidinale? C'è una storia all'interno del divenuto della specie che dimostra l'organizzazione fisica e sociale delle specie nella veicolazione della loro libidine. La storia l'abbiamo tutta dentro di noi, nella società, nelle strutture e nelle culture. Noi possiamo parlare soltanto del principio del piacere, che la veicolazione della libido nella ragione della società ha consentito. Quando noi parliamo della libido dell'uomo, dobbiamo tenere presente l'uomo in tutte le sue trasformazioni. Ecco, questo è un punto in cui in questo momento posso fermarmi, proprio per riprendere la seconda parte di questo discorso e di questa trasmissione. Il problema grosso che noi assistiamo è il fatto di dire, anche secondo la psicologia, che l'uomo ha la libido. Ebbene, questo l'uomo ha la libido in realtà non fa altro che separare l'uomo dalla sua libido, come se le due cose fossero separabili o fossero diverse. È come dire l'uomo ha l'anima, cioè esiste una componente uomo che ha anche l'anima, esiste un corpo che ha anche l'anima, non è un corpo che ha la libido, un corpo che ha l'anima, un corpo che ha intelligenza. Cioè, il corpo manifesta le cose ed è le cose che manifesta. Le cose che un corpo manifesta sono il corpo stesso, qualificano il corpo, lo qualificano esattamente come la forma, lo qualificano esattamente come la sua collocazione giuridica. Cioè, quello che è importantissimo è che quando noi guardiamo la psicanalisi, è che la psicanalisi, come ogni altra scienza di derivazione cristiana, di derivazione monoteista, cioè una scienza che si sviluppa all'interno di un contesto monoteista, tende a separare sempre gli oggetti dal soggetto che quegli oggetti manifesta. Il soggetto non è diverso dalla sua libido, il soggetto non è diverso dalla sua anima, il soggetto non è diverso dal suo corpo. E in fondo è il corpo che manifesta una libido. Senza il corpo non esiste una libido, ma senza libido non esiste nemmeno un corpo che agisce. Per cui la separazione in realtà dell'intelligenza, della mente, dell'anima, dal corpo è un'operazione assolutamente cristiana, la quale non riesce a concepire l'essere umano come la manifestazione dell'oggettività nella quale vive, nella quale si sviluppa. Questa separazione, che porta anche la psicologia a trattare aspetti diversi, o l'ha portata in passato, oggi si cerca di riunificare chiaramente aspetti diversi dell'uomo in relazione al proprio vissuto, chiaramente ha costruito tutta una serie di disastri. La cosa più grave di tutto ciò è che quando noi viviamo una struttura di separazione fra il corpo e le sue parti, e questa viene comunicata, viene data in pasto in realtà ai ragazzi, questi ragazzi crescono e diventano gli insegnanti di oggi o gli insegnanti di domani, i quali non avranno nessun altro schema mentale che non quello di usare lo schema mentale della separazione per spiegare i vari oggetti separati uno dall'altro, anziché l'oggetto nel suo insieme, nella sua rappresentazione come individuo nella società. Purtroppo questo è il vero grande guaio della vita delle persone, ed è un guaio che è ingenerato dal monoteismo, il quale priva le persone della proprietà della propria esistenza, della proprietà del proprio corpo, della proprietà della propria intelligenza, della proprietà della propria libido. Cioè le priva, le stacca da quello che è l'oggetto in sé, cioè da quello che è il corpo, quello che è l'individuo, e agendo sui vari aspetti, cioè sull'intelligenza dell'individuo, sul suo corpo, sulla sua libido, sulla sua anima, sui suoi sentimenti, sulle sue emozioni, in realtà costruisce una vera e propria gabbia, una vera e propria prigione nella quale rinchiudere l'individuo. Ecco, questo è un problema che la psicanalisi, in realtà, anche se riesce ad analizzarlo intellettualmente, non riesce a trasmetterlo all'interno della pratica, all'interno della pratica di vita delle persone, sicché le persone in realtà si trovano prigioniere di tutta una serie di condizioni che, separando la libido dal corpo, in realtà dicono, l'educazione cristiana dice, la libido non la devi usare perché la libido è peccato, e il peccato è uno strumento con cui distruggere l'uomo, ingabbiare l'uomo entro condizioni atroci. Bene, io chiudo qui la trasmissione di oggi, trasmissione che riguardava il piacere e la realtà della libido. Vi ricordo che il pezzo è in internet, ve lo potete scaricare, e naturalmente continuerò con la seconda parte del piacere e realtà della libido sulla prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Bene, grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo.